L'ora della terra.
Con i nostrani del Ticino, le specialità locali di Migros Ticino.
Buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra, sono Lara Montagna e vi presento gli ospiti di oggi. Torneremo a parlare di mele, insieme a noi ci sarà Muriel Hendrix, etnobotanica di Capriasca Ambiente, gruppo Pro Frutteti. Tra pochissimo ci sposteremo però in Valle di Blennio, entreremo nell'azienda agricola Maroni di Dongio. Un disco e partiamo con questa nuova puntata dell'Ora della Terra. Sono le 9.07 minuti di domenica 1 ottobre 2017.
Reti 1. L'ora della terra.
Siamo a Dongio in compagnia di Nadia Maroni, azienda agricola di tuo marito Roland.
Sì.
Mucche appena tornate dall'Alpe, quindi si ricomincia.
Purtroppo sì.
Purtroppo, per fortuna, o comunque sicuramente è un grande lavoro.
Sì, non ci sono giorni liberi, non c'è domenica, non c'è niente di libero.
Però un po' l'estate con le mucche all'Alpe siete riusciti a viverla un po' più tranquillamente?
Un po' più tranquillamente, però c'era tutto il fieno da fare, quindi...
E com'è andata la fienagione?
Non benissimo, però in montagna un po' meglio che qua in paese.
Diciamo subito che voi abitate sopra la stalla.
Sì, esatto.
C'è il massimo controllo.
In casa c'è anche un vetro che vede i vitellini quando nascono.
Quindi è tutto organizzato molto molto bene.
Sì.
Tra l'altro non ci sono soltanto le mucche, che quante sono?
Allora, 22 da mungere da latte, poi ci sono 7 manze e 7 vitelli.
Ci sono anche i maiali, che anche loro sono tornati adesso dall'Alpe.
Sì.
Le faraone.
Tacchini faraone.
Come mai i tacchini e le faraone?
Buona mia fantasia. Il tacchini per Natale, faraone è il primo anno che li tengo.
Così per...
Ci sono galline, conigli, 2 alpaca, delle oche, un po' di tutto.
Una vera fattoria.
Sì.
Ma che sicuramente interessa molto alle persone che passano da Donjo è questa casetta. Una piccola casettina all'interno della quale si possono trovare i vostri prodotti freschi, freschissimi. Mi accompagni a vedere cosa c'è dentro?
Ok, andiamo.
Diciamo che è un bel servizio al paese, ma non solo, a tutta la valle.
Sì, si fermano tanti turisti che passano dalla campagna qua.
Vale ancora il principio dell'onestà.
Sì.
Quindi una persona entra, acquista e lascia i soldi.
Sì.
E non è mai successo niente di brutto?
No, fino adesso no.
Hanno pagato tutti?
Sì.
Beh, questo fa ben sperare in futuro.
Sì.
Però c'è anche la telecamera.
Abbiamo messo la telecamera più che altro per qualche disastro, ma non per il pagamento.
Allora, entriamo. Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19. E quindi subito vediamo che c'è un frigorifero, lavagnetta. All'interno del frigorifero c'è tutta questa lista di cose che si trovano scritte sulla lavagnetta. Quindi cotechini, luganiche, carne di vitello, di maiale, di coniglio, pollo. Davvero tanti prodotti.
Un po' a seconda della disponibilità che abbiamo. Comunque è tutta carne nostra.
E funziona, la gente la compra volentieri.
Sì, sì, sì.
Poi frigorifero per il formaggio dell'Alpe.
E principalmente per il formaggio, poi abbiamo anche la salumeria di maiale, le uova che vanno sempre a ruba.
Difatti di uova non ce n'è più?
No, sono solo quelle delle quaglie.
E poi ci sono tutti i vasettini.
E poi a dipendenza se ho della frutta, della verdura, faccio marmellate a seconda del tempo che ho.
Anche l'aceto fai tu?
Anche l'aceto, sì.
Ma quindi tanto impegno?
Parecchio.
Marmellata, gelatina, marmellata di pomodori, di prugne di montagna. Poi ci sono anche zucchine. Quello cos'è? Zucchine.
Ah, le zucchine, sì, sott'aceto.
Poi c'è la marmellata di uva americana.
Sì, appena fatta.
Gelatina di sambuco.
Ecco, sì. E sciroppi, a me piace fare sciroppi.
Ah, sciroppo di menta di montagna.
Uh-huh.
A me viene già fame. E di qui?
E qua sono sempre sciroppi che raccolgo in montagna, intanto che non c'è fieno da fare.
Pino?
Pino, tiglio e menta in montagna.
Questo cosa sono?
Questi sono i pomodori verdi sott'olio.
C'è anche il sale e le erbe aromatiche, erbe raccolte a mano da te?
Sì, queste qua le trovo nel mio orto. Rosmarino, salvia, le classiche erbe. Il timo che prendo in montagna.
E poi sciroppo di fiori, di tiglio di montagna.
Sì, perché dove abbiamo la cascina abbiamo tanti tigli e allora raccolgo il tiglio.
E si può dire che c'è un prodotto che va di più di altri? Ma sai che devi sempre rimettere?
Il formaggio e le uova, quelle vanno a ruba proprio.
Ma diciamo che il formaggio dell'Alpe Quarnei fino a dove riesce ad arrivare? Cioè lo troviamo qui perché è l'Alpe che gestite voi d'estate, ma fino a dove arriva? A Lugano arriva?
Ma lo vendiamo praticamente nei grandi magazzini e poi abbiamo i soliti clienti che lo comprano tutti gli anni. Non so se arriva a Lugano.
Però insomma comunque esce dalla Valle di Blegno.
Sì, 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 ne ho portato anche alla mia collega Isone che lo vendeva.
Ed è un DOP?
No.
È un formaggio d'Alpe composto solo da latte di mucca?
Sì, solo da latte di mucca, sì.
Fatto dalla mano di quale casaro?
Quest'anno è un giovane casaro.
Ah, qua tra l'altro ci sono anche i cartelli che ho scritto che si trova anche la ricotta di mucca, che c'è la salumeria di maiale secondo la disponibilità, il burro dell'Alpe, la carne di vitello, manzo, maiale sempre secondo disponibilità. Quindi c'è davvero l'imbarazzo della scelta e ovviamente c'è la disponibilità di Roland e Nadia che sono qui, quindi in azienda volendo ci si può fermare e chiedere anche informazioni in più.
Sì, poi quest'anno abbiamo la visita alle stalle, che praticamente la gente arriva e può visitare la stalla a qualsiasi momento. Questo qua è il concorso. La visita delle stalle, l'Unione Contadini fa un concorso che la gente può imbucare e poi ha possibilità di vincere anche dei premi.
Quindi rientra in questa visitadellestalle.ch, che è un sito internet dove si trovano tutte le informazioni e anche un concorso. Questa cosa è meravigliosa, ci si può fermare e addirittura visitare la stalla quando si vuole.
Sì, poi se ci siamo meglio, così si può spiegare anche qualcosa.
D'inverno la mungitura è alle ore 17.
Rigorosamente no, più o meno sì.
E può essere anche quello un bel momento da seguire?
Sì, per chi non ha mai visto sicuramente sì.
Per tua figlia è la normalità?
Sì, ho il maschietto che quello si interessa un po' di più.
Tu no?
No.
Tu non segui mai la mungitura?
No.
Quanti anni hai?
11.
Ma e quindi tu non diventerai una contadina?
Ma sì. No.
Basta, ne hai già avuto abbastanza?
Sì.
Cosa vuoi diventare da grande?
Maestra.
Invece sul figlio c'è più possibilità?
Sì, il maschietto sì. Si arrangia a fare anche dei lavoretti da solo.
Aspetta, uno su due.
E c'è anche il terzo che non so, ancora piccolo.
Beh, insomma, avrai sempre un fratello contadino?
Sì.
Speriamo, perché ridendo e scherzando qua gli animali sono tanti. Grazie a Nadia e Roland, buon lavoro e buon inverno.
Grazie a voi.
Rete 1. L'ora della terra.
Tra poco tutto sulla mela con l'etnobotanica di Capriasca Ambiente, Muriel Hendrix. Buongiorno e ben ritrovata Muriel Hendrix, etnobotanica di Capriasca Ambiente.
Buongiorno a tutti.
Colei che da 12 anni studia le antiche varietà delle mele della Capriasca, la scorsa settimana proprio in compagnia di Muriel abbiamo lanciato un appello ai nostri ascoltatori, gli abbiamo chiesto che cos'è la mela per loro, la mela è, e loro ci hanno risposto in molti durante tutta la settimana scrivendoci all'indirizzo oradellaterra@rsi.ch. La mela è un morso alla vita, scrive Maurizio. E poi Floriana, la mela è il succo della vita. Ma questi sono solo due esempi delle tante risposte che abbiamo ricevuto. Tanti esempi che però finiranno dove esattamente? Queste frasi dove arriveranno? Dove andranno a finire?
Arriveranno in Capriasca, appunto saranno esposte sabato 14 ottobre in occasione della giornata della mela e sarà una mostra a cui abbiamo partecipato tutti quanti, noi come Profrutteti, i nostri partner, abbiamo chiesto un po' tutti ma cos'è la mela per voi ed è interessante vedere che per alcuni è un ricordo, per altri è una ricetta, per alcuni è una frase e vogliamo appunto allestire questa piccola mostra, la mela è, e saranno anche sorteggiate i vincitori e premiati le idee più curiose.
Nessuno ti ha ancora detto la mela è carboidrati?
Per intanto no.
Non ancora. Tra l'altro leggevo proprio in apertura dell'agricoltore ticinese di questa settimana, numero 39, c'è un articolo in cui si intervista Alberto Sassella e ci ricorda questo articolo che sono 25 anni che l'Associazione Svizzera della Frutta organizza durante il terzo venerdì del mese di settembre una giornata durante la quale vengono distribuite gratuitamente in numerose piazze cittadine e stazioni ferroviarie di tutta la Svizzera migliaia di chilogrammi di mele alla popolazione. Una giornata che fa sempre piacere vivere, anche perché appunto si possono mangiare queste mele, ma sappiamo che la mela è proprio il frutto svizzero per eccellenza. Con 18 kg di mele consumate pro capite è il frutto più coltivato. Purtroppo la stagione 2017 è stata davvero minacciata dalle condizioni meteo.
Allora diciamo appunto in Capriasca, dove siamo noi, dove abbiamo i Frutteti che iniziano ad essere produttivi, noi abbiamo subito tanti danni per la grandine e un po' anche per il gelo primaverile. In altre regioni del Ticino magari si è stati più fortunati e c'è chi è riuscito ad avere delle buone produzioni.
A tal proposito ci è arrivata la mail di Livio e di Ursula da Cevio e che ci scrivono: con grande gioia vi possiamo informare che proprio quest'anno ci siamo meravigliati per la grande quantità che ci offre il nostro albero di mele, anche se da parte nostra non riceve assolutamente nulla, nessun trattamento e neppure irrigazione. Faccio pure notare che la mela in generale riesce in pochissimo tempo dopo averla ingerita a togliere il fastidioso bruciore di stomaco al quale sono particolarmente soggetto. Quindi a Cevio invece è andata meglio che rispetto alla Capriasca.
Esatto, sicuramente sì. Noi abbiamo perso già le nostre piante, appunto sono in entrata di produzione, sono ancora considerate giovani e quindi non è che avevamo una produzione enorme per ogni singolo individuo, quello che c'era lì l'abbiamo perso, trasformato in succo direttamente in pianta.
Proprio subito lì, succo per gli insetti.
Succo per la biodiversità.
Tratteniamo in studio Muriel Hendrix, esperta di mele. Siamo pronti anche ad aprire le linee telefoniche dell'Ora della Terra per le vostre domande, che siano legate alle mele, quindi che vogliate una risposta da parte di Muriel Hendrix o che vogliate parlare con i tre esperti dell'Ora della Terra: Alfredo Baratella per i giardini, Tiziano Pedrinis per l'orto o Daniele Reinhardt per la frutticoltura più in generale. Chiamateci ora allo 0848 03 0707. E saranno in studio con noi tutti e quattro, pronti ad interagire con voi. 0848 03 0707.
Lassù sulle montagne si sente sempre cantare, canta la montanara, la montanara oe. Lassù sulle montagne si sente sempre cantare, canta la montanara, sempre per chi non lo sa. I nostri alpini con tanta allegria cantano in coro la montanara, uè. Anche la gente con tanta simpatia chi non la sa. Lassù nel bel rifugio, rifugio degli alpini, nel monte di Cimosco si sente sempre cantare. Lassù nel bel rifugio si sente sempre cantare. Cantan la montanara sempre per chi non lo sa. I nostri alpini con tanta allegria cantano in coro la montanara. Uè. Anche la gente con tanta simpatia canta la montanara sempre per chi non lo sa.
Oggi in nostra compagnia c'è Muriel Hendrix, etnobotanica, esperta di mele, ma ci sono anche i tre esperti dell'Ora della Terra. Buongiorno Daniele Reinhardt.
Buongiorno a tutti.
Alfredo Baratella, buona domenica.
Grazie Lara, anche a te, buona domenica a tutti gli ascoltatori.
E Tiziano Pedrinis, ben ritrovato.
Altrettanto, buongiorno a tutti e buona domenica.
Vedo già in linea Luciano, le chiedo a Luciano però di aspettare ancora un attimo prima di sottoporci la sua domanda, poiché dobbiamo ricordare a tutti voi che tra poco ci sarà Mele in Festa in Capriasca. Dunque, Muriel Hendrix, diamo un'occhiata al piano. Si parte proprio dalla Festa della Mela, sarà sabato, ma già da giovedì ci saranno delle attività legate alla mela in Capriasca.
Esatto, giovedì faremo una presentazione un po' curiosa che ci porterà in un viaggio dalle radici proprio del melo fino al frutto, alla chioma, e passeremo anche dall'innesto, dalla storia, di aneddoti, dal locale al globale. Sarà un po' un viaggio curioso alla scoperta del melo.
Questo giovedì 12 ottobre.
Esatto. E poi venerdì invece seguirà un altro evento un po' curioso, sarà una passeggiata in notturna che abbiamo già proposto l'anno scorso, dove faremo diverse postazioni, ci saranno storie, meli musicali, che è una cosa molto curiosa, e un po' un percorso dove si useranno i cinque sensi andando a scoprire la mela, i suoi prodotti e i frutteti della Capriasca.
E poi sabato, grande giornata.
Sabato sarà la grande giornata della mela con diversi espositori, ci sarà la possibilità di acquistare degli alberelli di antiche varietà, di chiedere informazioni agli esperti, ci sarà l'Associazione Frutticoltori Ticinesi, sarà tutta una serie di partner dell'evento presenti e la mela sarà regina.
Diciamo che si possono trovare tutte le informazioni sul vostro sito www.capriascaambiente.ch, lì davvero c'è tutto.
Dovrebbe esserci la locandina che ci sono state delle novità da aggiungere negli ultimi giorni, ma sicuramente domani o dopo sarà presente tutto il programma definitivo.
Muriel resta in nostra compagnia per la prossima mezz'ora, poiché se ci fossero delle domande legate esclusivamente alla mela sei pronta a rispondere ai nostri ascoltatori. Luciano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi. Io avrei una domanda da fare al signor Pedrinis, perché ho messo quest'anno diverse piante di cavolfiori bianchi, verdi, quelli romani, soltanto che ci sono le piante venute bene, grandi, ma non si vede ancora niente del fiore. E non so se per quest'anno li faranno il cavolfiore, e se non lo faranno bisogna lasciare le piante in terra eventualmente per la primavera.
Sì, la risposta è abbastanza semplice. Il mondo del cavolfiore è estremamente vasto, nel senso che ci sono delle varietà che producono il corimbo in 60 giorni, scusate, e ci sono invece delle varietà che necessitano di 120 giorni. Quindi tutto è un po' legato alla data di semina delle singole varietà o delle singole tipologie. Generalmente le varietà bianche, quelle che usiamo noi, sono le più veloci, quindi normalmente da 80 a 100 giorni normalmente producono dal momento del trapianto o della semina se si va verso l'autunno. Mentre le varietà viola, le varietà verdi, anche il tipo romanesco sono molto più lunghe, normalmente necessitano almeno 120 giorni o 150 giorni dal momento della semina. Quindi è tutta una questione legata a questo. Quindi non so quando lei ha piantato i pomodori.
Mi sembra il mese di agosto, l'inizio del mese di agosto.
È troppo tardi per le varietà viola, per le varietà verdi e anche per le varietà
arancioni. E adesso cosa succede? Se non mi fanno il fiore io le posso lasciare in campo?
Si può rischiare di lasciarle. Normalmente il cavolfiore non sverna alla nostra latitudine. Se fossimo in zone più temperate c'è la possibilità di lasciarle e quindi vegeteranno a partire dall'inizio della primavera, mentre qui da noi di regola non passano l'inverno. Quindi vale la pena tentare.
Sì, grazie.
Mentre quello bianco dovrebbe produrre entro la fine di ottobre.
Sì, va bene. Grazie dell'informazione.
Prego.
Grazie Luciano.
Buona trasmissione.
Grazie, buona domenica. Ci ha chiamato Danilo, ha lasciato una domanda per Daniele Reinhardt. Ha una pianta di mele e cotogne, ma sono marcite tutte sulla pianta. Che cosa si può fare?
Anticipare la raccolta è la cosa migliore. Allora, le cause possono essere due: una è la mosca mediterranea, lei appena c'è un po' di zucchero sotto la buccia va a forare per potersene nutrire, essendoci questo foro poi arriverà la monigliosi, che è quel funghetto bianco che fa delle spirali sul frutto e fa marcire il frutto. Ricordate che quest'anno era tutto molto più precoce, per cui anche la panorpa è intervenuta prima. Un altro problema potrebbe essere l'entomosporiosi, è un fungo di nuova introduzione e che fa anche abbastanza danni nelle coltivazioni biologiche perché non vengono utilizzati i prodotti di sintesi per i trattamenti. Dunque, però si distingue perché fa dei puntini quadrangolari. Allora in questo caso sarebbe magari meglio l'anno prossimo almeno fare due trattamenti fungicidi sul cotogno affinché si possa raccogliere senza troppi problemi. Però attenzione, quando cominciate a vedere le cotogne che cadono è meglio intervenire, raccogliere e utilizzarle.
Abbiamo quindi risposto anche Danilo. C'è un tuo omonimo, Alfredo. Buongiorno signor Alfredo, benvenuto.
Sì, buongiorno signori. La mia domanda è semplice. Io ho il sedano in stanga e la domanda esatta è questa: per raccogliere e non danneggiare la pianta è meglio tagliarla dopo 3-4 cm d'altezza o toglierla fino in fondo e poi eliminare il collegamento sul cespo?
No, il miglior sistema per il sedano nell'orto direi che è quello di togliere semplicemente le foglie più esterne, i piccioli più esterni e usarli in modo che la pianta continui a regenerarsi. Differente invece a livello professionale dove viene venduta la pianta intera, però la pianta viene praticamente distrutta, mentre per l'orto vale la pena sfruttarla per tutta la stagione.
Sì, ma la moglie fa dei menu particolari con la stanga?
Sì, ma la stanga vuol dire il picciolo. Quindi sempre sì, per levare i piccioli più esterni.
Sì, ecco, questo lo faccio, ma è meglio tagliarle o strapparle
via?
Meglio strapparle. Sì. È minore la fonte di infezione?
Sì, non rimane appunto quel monco che può marcire, chiaramente. Quindi ecco, vale la pena strapparla, è molto meglio.
Ecco, mi pareva che quella era la cosa più giusta.
Sì, altrimenti resta il moncone e può marcire.
Molto gentili, buon lavoro, grazie per tutto.
Buona domenica Alfredo, grazie a lei. Abbiamo al telefono Graziella, buongiorno signora.
Buongiorno, senta, io volevo solo sapere che ho una pianta di clematites, no? E voglio sapere se devo tagliarla o se devo lasciarla così. E poi una calla che lei continua a far fuori foglie, ma quest'anno non mi ha fatto neanche un fiore.
Allora, per la clematis, signora Graziella, le consiglio di non toccare niente, di lasciarla pure così, a meno che non abbia una pergola e ci sia molta vegetazione, c'è il rischio che magari...
No, ce l'ho solo in un vaso, ce l'ho dentro.
In un vaso, no, la lasci pure così, in primavera farà dei fiori, e li farà prima di vegetare. Se lei la taglia, c'è il rischio che magari taglia già i fiori della primavera prossima.
Ah, ecco.
Dopo la fioritura, se la vuole ridurre, la può tagliare, altrimenti non è necessario tagliare una clematis.
Ah, ecco, bene.
Se ricordi di non dare troppo
lei,
troppa
e la
luce.
Cala lì, lei deve vedere che continua a far fuori foglie e foglie, ma di neanche un fiore quest'anno.
Allora, non esageri con le concimazioni, anche se la calla comunque ama tanta materia organica, ha bisogno di tanta luce, tanto sole.
Sì,
in una zona molto luminosa?
Sì.
Ok,
sì,
lasci pure tutte le foglie, è possibile che l'anno prossimo riuscirà a vedere i fiori.
Lei, perché io avevo telefonato l'anno scorso che avevo una Agapanthus.
Sì.
Se ricordo, e ho mandato anche la fotografia che... dei fiori che mi ha fatto quest'anno. L'anno scorso neanche uno. Mm-hmm. Quest'anno me ne ha fatto fuori 15.
Spesso le piante hanno bisogno di produrre abbastanza foglie per riuscire a fare poi il bocciolo florale, per cui è possibile che magari fioriscano un giorno su due,
magari fa un anno sì e un anno no, ho pensato anche quello.
È possibile, stia un po' indietro col concime magari.
Ah, ecco, va bene, grazie mille, grazie. E complimenti per la trasmissione.
Grazie a lei, una buona domenica. Ora della terra @rsi.ch, l'indirizzo mail al quale potete mandarci tutte le vostre domande. Oppure potete chiamarci adesso, come ogni domenica, allo 0848 03 07 07.
Pulirete sul sogel, el van gira venti e via via per pulirete sul sogello, el van gira venti e fa venti. Quando fu stato un toc de strada, una sposina l'ha incontrato il pulire. E quando fu stato un toc de strada, una sposina l'ha incontrato il pulire. Oui. O sposina vorrei da parosti, e la sposina la garisfoto.
Via via fai anche amico, gli anche amico banditi.
Pulire meglio il sogello, e il comincia a pizzica, i bracci campe, bracci campe, carciga. E la sposina tutta arrabbiata, in un'accesa, la vita della pardara. Pulirete sul sogello, el vaca tut massacra.
0848 03 07 07, il numero di telefono di Rete 1 per parlare con i nostri esperti. Oggi abbiamo anche Muriel Hendrix in studio con noi, esperta etnobotanica, ma lei è proprio esperta di mele, dunque anche lei in nostra compagnia per rispondere alle vostre domande. Io prendo subito la telefonata di Franca. Buongiorno signora.
Buongiorno, senta, io ho bisogno per gli oleandri, ho qui tanti oleandri, sono diventate enormi, non so se devo tagliarli adesso o aspettare questa primavera.
Buongiorno, in che zona abita?
A Quartino.
A Quartino.
Sì.
Allora, c'è un discorso legato a una possibile nevicata quest'inverno.
Sì.
Allora, se lei di solito li lega,
sì,
legandoli automaticamente dovrà magari eliminare un qualche ramo. Io però consiglio sempre di tagliare il minimo indispensabile in autunno,
sì,
giusto per riuscire a legarli, per evitare che la neve li schiacci.
Ecco.
E poi in primavera, quando si sciolgono, si toglie,
sì,
via la legatura, allora a quel momento si può effettuare una potatura un po' più forte.
Bene.
Chiaramente tenga presente che se fa una potatura molto forte, perché l'oleandro è molto grande, l'anno,
sì,
l'anno prossimo avrà pochi fiori.
Sì, appunto, ho sbagliato l'anno scorso, li ho tirati troppo e quest'anno hanno fatto pochi fiori.
Sì, ma allora avrà tanti rami giovani quest'anno?
Eh sì. Okay. Eh sì.
Allora tolga i più fini e i più magri.
Bene, ecco, sì. Invece l'altro non ho tagliato, è una meraviglia.
Sì, certo. Si ricordi che vuole proprio secco, dimentichi proprio le irrigazioni e l'oleandro crescerà anche meno.
Sì,
specialmente
bene,
quando abbiamo queste
poca
estate
acqua,
calde. Pochissima, sì.
Ah, ecco, pochissima.
Se sono, a meno che non siano in vaso,
No, sono in terra piena.
Sì.
Ecco,
se sono
allora
giù da più di due
acqua,
anni, ma non ne dia quasi neanche di acqua, gli oleandri.
Ah, sì?
Sì. Sono
molto
ecco, resistenti.
Bene. Grazie mille,
grazie a lei.
Auguri per la trasmissione, che
grazie,
bellissima.
Grazie Franca, buongiorno a lei, buona domenica. Isabella, benvenuta.
Buongiorno, scusi un po' la voce che sono un po' raffreddata. Io volevo un'informazione sul melo. Io ho una bella pianta di mele in giardino.
Ecco, Isabella, le chiediamo cortesemente,
sì,
di abbassare il volume della sua radio.
Ho abbassato.
Ottimo.
Ecco. Questa pianta è tipica pianta di mele un po' storta, sa? Volevo solo sapere se si può potare, un po', dargli un po' di forma, è brutta da vedere, ha fatto delle mele buonissime anche quest'anno, non tante come l'anno scorso, però ha prodotto delle belle mele ancora, ma vorrei rimpicciolirla, come dargli un po' di forma, ecco, c'ha un ramo lungo, uno di traverso, è una cosa esteticamente brutta da vedere. Si può fare?
Una domanda, quanti anni ha detto che ha l'albero?
Sarà 10-12 anni, forse anche di più,
ma
20 anni.
Sicuramente è bene intervenire, almeno a togliere tutti i rami che si incrociano,
sì,
o appunto dargli una forma,
perché,
una struttura.
Sì, perché ho notato che i frutti me li fa sempre in basso. È cresciuta molto in alto, io ho fatto una punta e lì le mele erano più piccole, più bruttine, invece in basso erano belle, grosse, saporite, non so come fare. Adesso se posso tagliare qualche rametto, dargli un po' di forma.
Ma sì, sicuramente appunto eliminare quello che rientra, riaccorciare un po', scegliere delle branche principali un po' equilibrate. Intervenire in questo modo anche riducendo un po' l'apice.
Sì, però se posso dire, signora,
sì,
guardi che la forma non fa la frutta.
Ecco.
Dunque è meglio avere anche una pianta che dal punto di vista estetico, formale, di un frutticoltore,
sì,
non è perfetta, ma che fruttifica.
Sì.
Come dice Muriel, semplicemente un lifting, perché si è accacciato tantissimo, è molto probabile che l'anno scorso magari è stata potata un po' in modo drastico, oppure ha fatto un anno di scarica, di alternanza, per cui ha cacciato tanto.
Ecco.
Io direi faccia una cosa leggera, tolga quello che eventualmente dà fastidio, che gli incroci,
sì,
via dicendo, ma senza esagerare, perché la pianta
senza
è giovane,
esagerare,
è in pieno sviluppo ed è un po', diciamo, una pubertaria.
Ma non è così giovane come pianta, eh?
Ma se ha 10 anni...
Forse di più, forse
ecco,
anche 15.
Sì.
Ecco.
Sì, ma capisce, visto, dipende anche molto dal porta innesto, però
ecco,
abbiamo piante che hanno superato i 100 anni, per cui
ecco, sì,
può,
sì,
pensare,
sì,
che lei ha in giardino un pubertario, per cui un po' disordinato, un po',
sì,
irruente,
sì,
lo tratti con i guanti.
Ecco, la ringrazio, allora
prego,
lascio così, leggo proprio qualche puntina,
sì,
che,
sì, sì,
che esce proprio dallo schema, ecco.
Sì.
E poi, dato che è al telefono, voglio chiederle un'altra cosa. Io in giardino adesso mi ritrovo delle lumachine, ma tante, sa, quelle senza casa, come di Nurture si dice,
sì,
no?
Sì,
piccoli,
sì,
ma tanti. Io la sera li raccolgo con la pila e li elimino qualcuno, perché mi mangiano tutte le foglie. Cosa posso fare oltre che
raccoglierli? Allora, la possibilità... cioè quello che lei sta facendo, la raccolta degli animali che lei riesce a vedere, è già una buona cosa. Se ha l'orto, io le consiglio allora in questo caso di mettere magari delle barriere. Mm-hmm. Vengono vendute le barriere, sono di metallo in alluminio con un angolo a 45 gradi verso l'esterno. Mm-hmm. E le limacce non riescono a superarlo.
E queste limacce da cosa vengono? Perché di giorno non si vedono, solo la notte escono.
Escono quando fa fresco ed è umido, perché se loro escono in pieno giorno vengono disidratate dal sole.
Ecco. Hanno,
non sono stupide, dunque escono quando hanno questa possibilità.
Quando dei cornini sono
abbastanza... certo.
Quando sono piccole sono quasi bianche, poi sono marroncine.
Sì, e l'unica cosa è quello che fa è la raccolta e nel caso dell'orto mettere queste barriere d'alluminio.
Mi sono accorto, ma avevano aggredito i gerani e dalla mattina alla sera erano spogli.
Ma magari più che la limaccia sul geranio magari è il bruco di una farfalla. Io in questo caso controllerei, perché se la limaccia lei vede le strisce di muco.
Sì, le vedo le strisce.
Allora può essere quello, sì.
Ma certo che avere anche un giardino è un impegno, non si sa più cosa fare, ho anch'io gli oleandri, ho tante piccole cose, è da un lavoro che io non immaginavo così grande.
La prende in modo inverso, il giardino deve essere un piacere.
Comunque, per me è un piacere, ma io non ho più neanche l'età, purtroppo è quello. Comunque la ringrazio, è stato gentile, io il melo lo riduco meno possibile.
Sì, proprio non innervosisca le forbici.
Ecco. Buona domenica,
Isabella. Grazie a tutti voi. Grazie.
A presto, grazie mille. Paola, buongiorno, benvenuta, scusi per l'attesa.
Sì, buongiorno. Buongiorno. Avrei una domanda per il signor Reinhardt. Per una pianta di mele che ho in Valle di Blegno, una pianta già vecchia, avrà 30-40 anni, con una chioma grande. E da un paio di anni perde completamente le foglie al momento in cui la frutta, quasi al momento della raccolta della frutta.
Sì, lei fa dei trattamenti, non fa niente?
Ma,
contro i funghi?
Sì, faccio dei trattamenti contro i funghi, non faccio solo l'olio invernale, non faccio più trattamenti antiparassitari.
Ecco, allora, la caduta delle foglie è molto probabile che sia collegata a un attacco di ticchiolatura, anche visto la quota.
No, non penso, perché contro la ticchiolatura tratto.
L'olio non è contro la ticchiolatura, perché l'olio...
No, ho detto male, tratto contro i funghi col rondo combi, però non tratto contro insetti, a parte la carpocapsa. Ecco. Mm-hmm. Ecco.
E quando fa l'ultimo trattamento fungicida?
Fine di giugno, più o meno.
E magari ne farei uno ancora almeno dopo la metà di agosto. Perché le deve pensare che il trattamento, se lei fa un trattamento, ha una durata limitata, non è che dura tutta la stagione. Per cui quest'anno è stato anche un anno abbastanza favorevole per la ticchiolatura, dunque bisogna intervenire più volte. Calcoli che in linea di massima l'ultimo trattamento lo può fare alla fine di luglio, proprio inizio agosto.
E
riuscire a farlo in quel periodo in modo da avere la foglia protetta ancora più avanti, affinché anche la frutta possa maturare bene.
Perché adesso le mele non sono dolci, perché cadendo la foglia le mele...
Certo, manca il laboratorio e per cui loro non maturano. Dunque io cercherei di fare un trattamento ancora magari metà luglio e uno all'inizio di agosto.
Una cosa che ho notato è le foglie hanno, a un certo punto, hanno avuto delle macchie bianche. Perdevano il verde alla base della foglia, attorno al picciolo, un po' così.
Lei trova anche sotto la foglia dei puntini neri e la foglia rimane sbiancata?
Ecco, la foglia rimane sbiancata e dietro prende una patina un po' come bronzata, così.
Ecco, allora le possibilità sono due: se ci sono dei puntini neri ben visibili e la foglia è sbiancata, è un attacco di tingere del pero.
Ecco, perché ce l'ho anche sul pero.
Ecco, e allora in questo caso l'anno prossimo può intervenire facendo un controllo visivo, diciamo tra maggio e giugno.
ecco.
Allora, in questo caso il problema è diverso, non è più la ticchiolatura, sì. Ma lei mi descrive questo sintomo, per me 90%, 99% è tingere, per cui intervenga fine maggio, inizio giugno, dopo un controllo visivo. Sì. E
con che prodotti?
Ma può prendere semplicemente un piretro naturale,
ah, sì,
della Sano Plant, lei tratta e vedrà che è molto efficace.
Sì.
E tratti magari verso sera, non in pieno a mezzogiorno, perché il piretro è molto volatile, e poi ricontrolla dopo 3 settimane. Normalmente con un trattamento lei dovrebbe risolvere la cosa. E comunque tenga sempre la pianta controllata, l'insorgere ancora del problema, e lei, sì, può intervenire.
Sì, sì. Adesso non devo più fare niente.
Adesso non può più fare niente perché le foglie sono cadute e la tingide va a svernare negli anfratti della corteccia e, sì, in queste situazioni, sì, ma sicuramente lei può anche avere un'infezione dall'esterno.
Sì, effettivamente ho visto, era verso fine maggio che
sì.
Ecco, poi era solo da una parte e dove c'è un muro, quindi più riparato.
E questo è normale perché vicino al muro ci sono le termiche che sono migliori, sì, allora hanno temperature più alte e cominciano da lì svilupparsi.
Ecco,
dopo,
esatto,
invadono tutta la pianta.
Adesso settimana scorsa ho raccolto le pere da un albero che si trova a più o meno 20-30 metri di distanza, e ho visto che fino adesso è stato bello, e ho visto che anche lì sta cominciando le foglie a avere questa sbiancatura.
Se le foglie persistono ancora sulle piante, io le consiglierei di intervenire, almeno abbattere la popolazione prima,
ecco,
dell'inverno.
Per ridurre un po'.
Sì, esatto.
Sì, sì. Va bene, l'altra possibilità avevo pensato, siccome poco distanti ci sono dei castagni d'India, ipocastani,
sì,
può essere che l'insetto che punge l'ipocastano punge anche le mele, le pere?
No, sull'ipocastano sono due problemi diversi, sono un fungo e un piccolo bruco, e l'ipocastano, da che so io, non ho mai visto con la tingere. Tu Alfredo cosa pensi? Tingere sull'ipocastano io non l'ho mai visto.
Sull'ipocastano no, sarà piuttosto la cameraria.
Ecco, la cameraria, sì.
No, ma la cameraria non va sul pelo, sul
non
nero.
Va sui,
no,
frutti,
è specializzata. Al limite
male,
se dovesse avere dei platani,
ecco,
ma
ecco,
alla sua quota non credo.
Sì, sì, sì.
Grazie,
ecco,
Paola.
Bene.
Grazie mille.
Buona domenica.
Buona domenica a voi, arrivederci.
Grazie. Ragazzi, salutate Melbourne in Australia perché c'è Victor che ci sta ascoltando. E ci scrive un fantastico programma e lo ascolta volentieri ogni domenica, però dice un'ora non basta, sappiatelo.
Non è l'unico che lo dice.
Grazie Victor, saluti a tutta Melbourne. Abbiamo, scusate, da segnalarvi i 10 anni del centro del succo di mela, dunque ci sarà una festa a Murilandix anche in questa occasione.
Ma diciamo che cogliamo l'occasione della giornata della mela, della 12ª giornata della mela, per festeggiare i 10 anni del centro produzione succo, che era nato proprio con l'idea di valorizzare la mela e il prodotto, perché si era visto facendo l'inventario che c'erano tutti questi vecchi alberi che producevano tante mele e le mele non venivano più raccolte perché non si avevano più le cantine per stoccarle, o perché la gente non sapeva bene come gestire queste produzioni. Abbiamo detto, ma in Capriasca era già un prodotto conosciuto, la prima testimonianza era del 1600, sarebbe bello riproporre un centro dove si portano le mele. Così 10 anni fa è partito questo progetto, che negli anni poi è cresciuto, dando l'opportunità a tante persone di portare a casa anche proprio il proprio succo di mele, perché torchiamo ogni produzione separatamente.
Quindi ognuno si può portare a casa proprio il suo.
Il minimo dei chili da portare, da consegnare, sono 50 chili, quindi o se si ha meno ci si mette con i vicini, ma si deve arrivare almeno per poter riempire il torchio a 50 chili, e ognuno può fare il suo miscuglio, i suoi tentativi. È curioso vedere appunto anche quegli stessi alberi, le stesse persone che tornano di anno in anno e dicono, ah no, ma quest'anno prevale l'acidità, abbiamo usato le stesse mele, ma quest'anno invece è più così, o provano, abbiamo messo il 10% di pera che arrotonda un po' il tutto. E ognuno si costruisce un po' il suo prodotto.
Quindi salutiamo anche Miscia del Torchio, che andremo insomma, nei prossimi giorni a trovare. Magari incontreremo anche voi che state intenti a portare le vostre mele. Ma dalle mele io passerei alle pere, perché Claudio ci invia proprio adesso una mail a oradellaterra@rsi.ch e ci scrive: quest'anno le pere nel mio giardino abbondanti come sempre, ma la forma non è regolare e liscia, ma tutta bitorzoluta e segnata. Mi piacerebbe sapere, se possibile, il motivo per quanto è successo.
È molto semplice, è un attacco di cimice marmorata. Non è possibile purtroppo fare trattamenti per il momento, e stiamo attendendo i risultati del servizio fitosanitario affinché si possano poi introdurre delle trappole con degli ormoni aggregativi e dei contenitori che le possano prendere. Al momento quello che può fare per cercare di diminuire un po' la popolazione è raccogliere gli adulti. Questo lo può fare semplicemente con un contenitore con dell'acqua e sapone. Poi lei si avvicina alla cimice e lei per reazione si lascia cadere, e lei la fa cadere nel liquido con sapone, si sgrassa e la cimice muore poi affogata perché non è in grado di nuotare. È importante anche controllare le abitazioni e anche lì essere precisi, eliminarne il più possibile, perché ogni cimice che sverna vuol dire che l'anno prossimo ci saranno 250 soggetti. Se l'infestazione è veramente particolare, in questo caso sarà necessario far intervenire un disinfestatore. Ci sono varie modalità, ma per dire, se sono nei cassonetti delle tapparelle si possono mettere dei prodotti particolari che le disidratano, e non sono dei prodotti chimici ma è un prodotto fisico. In ogni caso ci si può sempre rivolgere al servizio fitosanitario cantonale.
Grazie Daniele per questa risposta, che spero Claudio abbia ascoltato in diretta. Chiudiamo con delle segnalazioni. Oggi continua l'appuntamento con la Meseda Agriturismi Aperti, lameseda.ch, per sapere quali agriturismi visitare. Ieri Fabrizio ce ne ha parlato in Gustando. C'è la festa Isone, festa paesana, oggi a partire dalle 10:15, quindi tra pochi minuti inizierà questa festa. E poi su mezzana.ch trovate tutti i corsi di formazione continua del Centro Professionale del Verde, formazioni in ambito agricolo, in ambito di botanica, corsi professionalizzanti e corsi ospitati. Io direi di non perdere l'occasione di dare un'occhiata anche a pagina 18 dell'Agricoltore Ticinese di questa settimana, dove sono esposti tutti con i dettagli per ogni corso. E per legarmi a questi corsi, ci sarà anche il corso di assaggiatore di formaggio. Perché vi dico questo? Perché domenica 15 ottobre Rete 1 trasmetterà in diretta dal mercato dei formaggi di Bellinzona, in diretta tutto il giorno, quindi non solo noi con l'Ora della Terra, ma ci sarà anche Carla Norgauer. Il pomeriggio di Rete 1 saremo proprio lì insieme anche al maestro assaggiatore di formaggi Renato Bontognali, con un sommelier di Ticino Wine, e cominceremo a prendere confidenza con i formaggi dell'Alpe. Vi proporremo delle degustazioni abbinate a dei vini della Svizzera italiana. La prima degustazione avverrà proprio in diretta durante l'Ora della Terra, e poi a seguire durante la mattinata e tutta la giornata avrete modo di conoscere tutti i formaggi dell'Alpe, della Svizzera italiana, e di capire cosa vuol dire degustare la pasta di questi gioielli delle Alpi. L'Ora della Terra termina qui, torniamo domenica prossima in diretta dalle 9 alle 10. Con noi ci sarà Meret Bisseger per parlarci delle zucche della Valle del Sole, e quindi anche del mercato delle zucche di Malvaglia, che andrà in scena sabato 21 e domenica 22 ottobre. Da Lara Montagna, gli esperti dell'Ora della Terra, Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt, Tiziano Pedrinis, da Muriel Hendix, Karin al centralino, Enea regia tecnica, l'augurio di una buona giornata sulle frequenze di Rete 1. Tra poco Carla Norgauer in diretta dal liceo di Mendrisio, ospiti della filodrammatica dei ragazzi del liceo. A presto.
L'ora della Terra.